dobbiamo lavorare molto.
Il tempo è breve. Allora, io partirei da delle considerazioni sul film di ieri. Abbiamo appurato che è un film del 2001. Infatti chi è stato a Gerusalemme ultimamente si sarà reso conto che la Gerusalemme che si vedeva lì era già un po' datata, nel senso che adesso sono stati fatti molti cambiamenti, però è bello, no? Sembra, ma io che l'ho fatta, sono stato 35 volte penso, giù. E sembra di essere a casa ieri, no? Cioè, i luoghi li riconosci, no? Sono quelli, molto, è molto affascinante. E volevo soltanto cogliere un aspetto che forse non, da quello che ho sentito ieri sera è sfuggito, ma vi ricordate padre Lavelle, no? A un certo punto dice potrebbe essere la tomba di Cristo, e l'altro dice ma potrebbe essere un suo seguace, cioè già un cristiano sepolto in una tomba di ricchi. Lui dice no, bisognerebbe trovare uno di questi segni, no? La croce, i cerchi concentrici, o... e infatti dopo l'esplosione è venuto fuori un... che nessuno di loro ha visto, tra l'altro, non solo noi abbiamo visto, gli spettatori hanno visto cosa c'era, perché dopo l'esplosione di quella tomba è venuto fuori un masso proprio con questo segno dei cerchi concentrici, a dire che a questo punto era la tomba di un cristiano, ecco, no? Però al di là di questo, mi è venuto in mente, forse non è stata una scoperta anche per me di queste ultime settimane, non lo sapevo, mi sto interessando molto del Gesù storico perché per il lavoro che farò adesso da ottobre in poi, ma anche perché è affascinante come tematica. Vi consiglio un libro di un certo Crossan, adesso non avevo internet, non riesco ad andare a cercare il titolo preciso, ma ve lo cercate voi. Lui è proprio, è un professore, Crossan si chiama, che ha scritto, è uno storico, e ha scritto un libro su Gesù di Nazareth, ha scritto diversi libri, però in italiano è stato pubblicato questo su Gesù storico. Merita una lettura, anche se ogni tanto azzarda delle conclusioni un po' forti, però essendo uno storico, lui tutto quello che dice lo fonda storicamente. E leggendo questo libro ho scoperto che la pratica della crocifissione è stata una pratica non inventata dai romani, e probabilmente erano già gli assiri babilonesi che crocifiggevano. L'uomo è stato sempre bravissimo, è stato geniale nel concepire torture, siamo veramente un geni, ecco, nel male, siamo capaci di cose tremende. Ecco, probabilmente gli assiri babilonesi hanno inventato la crocifissione, poi nel VI secolo a.C. è stato preso anche, imitato dai persiani, e poi sdoganato da questa parte, quindi Europa e Medio Oriente, dai Fenici e poi dai Romani. Praticamente i Romani crocifissero persone dal III secolo a.C. al VI secolo d.C., quindi sono quasi 700 anni di crocifissioni. Allora, la cosa particolare è questa. Pensate che quante migliaia di persone sono state crocifisse in 700 anni. L'archeologia ha scoperto fino ad oggi soltanto due scheletri crocifissi. Due. Quindi migliaia e migliaia di crocifissi, ma sono arrivati a noi soltanto due scheletri crocifissi. E la cosa più interessante è che il secondo è stato scoperto nel 2006-2007, quindi molto recentemente. Sapete dove? Tra Rovigo e Venezia. C'è un paese che si chiama Gavello, e sono stati fatti degli scavi per un acquedotto, e è stata scoperta una sepoltura individuale, quindi cosa molto strana. Hanno portato i resti a essere analizzati e i risultati sono usciti molto tempo dopo, nel 2018, quindi l'altro ieri praticamente, in una rivista di archeologia americana, dove si dice che è appurato che questo è il secondo caso di uomo crocifisso ritrovato. L'altro è stato scoperto nel 68, quindi anche recente, nel 68 a Gerusalemme, durante uno scavo in un cimitero ebraico, è stato scoperto questo scheletro che è databile tra il secondo secolo avanti Cristo al 70 dopo Cristo, in questa epoca qui. Un uomo di circa 20-24 anni, e sono due casi, Gerusalemme e Rovigo, pensate. Allora la domanda che si fa anche questo autore dice, ma come mai non sono stati trovati migliaia di... Perché un uomo crocifisso, o meglio le ossa dei polsi, delle mani e dei calcagni, cioè dei piedi, quando venivano colpiti da questi grossi chiodi, andavano in frantumi, si frantumavano, quindi diventava, non c'era più il piede, non c'era più il calcagno, diventava, quindi sono ossa certamente deteriorabili, si deterioravano molto in fretta, quindi non rimanevano altre parti del corpo, ma che sia un crocifisso tu lo capisci soltanto dai polsi e dai piedi. Non solo, l'altro aspetto che è venuto fuori anche ieri all'inizio, questo padre Lavelle a un certo punto durante il giro del museo con la ragazza, l'archeologa, dice che i crocifissi, allora perché si crocifiggeva? Perché erano schiavi, ribelli, criminali, non certamente romani. Allora ci si chiedeva, allora si crocifiggevano per, era una forma umiliante, era una forma massima di degrado proprio, io ti crocifiggo perché tu non sei nessuno. Capite che non venivano neanche sepolti, perché seppellire era dargli ancora onore. Il seppellimento del morto è lo si seppellisce per onorare il corpo. Ora, se io ti crocifiggo perché ho di te nessuna considerazione, non penso certo alla sepoltura. E che fine facevano? L'ha detto ieri anche l'archeologo, il padre Lavelle, dice, venivano lasciati o agli uccelli rapaci, o ai cani spazzini, i cosiddetti cani spazzini, cioè venivano dati, spesso ancora crocifissi, ancora impalati, venivano divorati dagli uccelli, dai corvi e dai cani.
Mi pareva che avendo anche che venivano bruciati.
Sì, 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 questo non... ma forse per questione di...
Bruciati o dati in pasto ai cani.
Cani, sì, 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 sì. Sulla combustione non lo so, comunque un altro aspetto importante che viene fuori anche dal libro è che era praticamente inconcepibile che si potesse andare dai romani a chiedere un corpo. Allora, in epoca romana un corpo di un condannato poteva essere dato al massimo soltanto ai parenti stretti. Ma un parente stretto del condannato vuol dire che era considerato un criminale anche lui, o comunque di bassissima condizione sociale. Visto che potevano soltanto recarsi dai potenti, i potenti, allora un familiare di un condannato non avrebbe mai potuto richiedere un corpo. Poteva farlo soltanto un benestante. Però non veniva concesso a un benestante se non fosse stato un parente, capite? Nel Vangelo viene detto che il corpo viene richiesto da un ricco che si chiama Giuseppe di Arimatea, che era sì ricco, quindi poteva aver avuto la strada aperta verso il potere, ma non era certamente un familiare. Questo è un caso lasciato aperto. Come ha fatto il corpo di Gesù essere preso e messo lì? Interessante questa cosa. Adesso non possiamo fare archeologia così, però dobbiamo tornare un po' a chiedersi, a farci delle domande anche su queste cose, perché la storia può aiutarci tanto, l'archeologia ci può aiutare tanto oggi, le scienze potrebbero aiutarci molto anche a considerare gli ultimi giorni di Gesù di Nazareth. Qui si aprirebbe tutto il discorso, no? Stamattina parlavo con una di voi, no? E diceva: ma la resurrezione è il fondamento della nostra fede. E ieri il Banderas qui, capite, l'altro si è suicidato e lui è entrato in crisi, no? Ma per me non è così drammatico, no? Nel senso che è vero, uno dice: ma cosa vuol dire che la nostra fede è fondata sulla resurrezione di Gesù? Cioè, la nostra fede è fondata sulla rianimazione di un cadavere? Cioè, questo Gesù di Nazareth che è entrato in maniera, voi sapete, no, che ha visto Mel Gibson quella, la crocifissione di The Passion, no? Pensate cosa è entrato in quel sepolcro: un brandello di carne informe è entrato lì. Possibile che neanche poco più 48 ore dopo possa uscire un, no? E uno dice: ma certo, è Dio può fare tutto, no? Però tutto quello di questa settimana, Paolo è vero che dice, guardate che la resurrezione è il fondamento della nostra fede, cioè Paolo dice, no, cosa dice Paolo? Cristo poi va nella nostra fede. A parte che non si cita mai la prima parte, no? Quando dice tutti gli uomini risorgono, e quindi se Gesù non è risorto, questo dice Paolo, tutti gli uomini risorgono, e quindi se Gesù, che è un uomo, non è risorto, va nella nostra fede. Quindi capite dove è l'accento di Paolo, che tutti gli uomini risorgono. Interessante questo. A un certo punto Paolo dice: Gesù risorto è apparso a Cefa, quindi il capo, il primo, è apparso agli apostoli, è apparso a tante persone, infine è apparso anche a me, come un aborto. Ora noi sappiamo che sicuramente Paolo non ha fatto certamente esperienza di Gesù né da vivo né da risorto. Cioè, i fatti della resurrezione, di morte e resurrezione, sono avvenuti molti anni prima della conversione a Damasco di Gesù. Allora, quando Paolo dice è apparso anche a me, cosa vuol dire apparso? Capite? Il risorto è apparso anche a me. Ma sicuramente a Paolo non è apparso Gesù risorto come è apparso alla Maddalena, come è apparso agli apostoli, nel Cenacolo, a Maria. Quindi bisogna chiedersi in che senso è un'apparizione biologica, fisica. State attenti, non è neanche l'esperienza di Damasco, perché a Damasco non si dice che Paolo ha sentito una voce, non ha visto nulla perché era cieco. Quindi non... Questo è un altro aspetto su cui si potrebbe lavorare, e avrei intenzione di farlo poi in questo percorso che farò a Pinerolo. Mariella?
Ma a me fin ieri sera che mi ha turbato, ma non sulla resurrezione di Cristo, ma su come è partita la Chiesa, perché mi sono detta: come coloro che l'hanno sentito, visto, cioè gli apostoli, hanno potuto comunicare agli altri chi era Cristo, chi era Gesù, perché poi hanno costruito la resurrezione, probabilmente anche dopo, la resurrezione non è arrivata a noi, ma avevano i miracoli, cos'erano i miracoli. Cioè, mi sono veramente chiesta, ma come sarebbe nata? Cioè, come è nata, non come sarebbe? Perché anche questo fatto che hai raccontato oggi, che non sapevo di tutti questi crocifissi spariti, in un certo senso mi sembra la fine giusta per Gesù. Sparire così. Però come è nata la Chiesa? Come sono riusciti a passare questo? Perché possiamo dire, con la vita, poi però ci troviamo anche alla mia e sua moglie, quindi la Chiesa era come siamo noi, in questo caos in cui siamo adesso. Ecco, come è riuscita la Chiesa a diventare quello che è, a trasmettere una fede così? E poi mi sono anche chiesta, io ho un genero musulmano, un po' fatto un po' di musulmani, e un giorno ho chiesto, ma non è però una tomba? Dice, sì, non è però una tomba. E non so quanti miracoli si chiamano tutti nell'Islam. Però è certo che l'Islam non ha un avvenimento di questo genere, eppure lo deve essere, non di più. Che cos'è che trasmette la fede? O perlomeno, no, non è la fede. Cos'è che trasmette la sensazione, l'esperienza di Dio? Per me che erano i tuoni, gli avvenimenti, le nuvole, quella scienza, la scienza portata. Che cos'è che
riuscite? Sì, questa...
Una religione.
Questa è una domanda pertinente, intelligente, e ovviamente non si può rispondere così, no? Io credo che la fede dei discepoli, la fede dei discepoli che ha dato origine al cristianesimo, anche poi se si dice che il cristianesimo è nato con Paolo, è stato Paolo l'inventore del cristianesimo, ecco. E, non è certamente in virtù di una tomba vuota, ma pare che sia veramente l'esperienza di una comunità che ha fatto, appunto l'esperienza di un uomo straordinario che ha fatto sperimentare loro la vita risorta, no? In questo senso qua, quando tu fai l'esperienza di un uomo che può farti rinascere, ti può fare risorgere, no? Tutto quello che ho detto questa settimana in fondo, allora tu ti giochi la vita su quell'uomo lì, nel senso che se tu cominci a vivere come ha vissuto lui, secondo il suo messaggio, il suo Vangelo, hai la vita risorta, no? E questo è, penso che sia importante, ecco, non un, appunto l'hai detto tu, no?
Cioè, è la relazione, non la comunità che ha fatto questo.
Sì. E poi è vero, cioè l'Islam, ma le grandi religioni non hanno avuto bisogno di un risorto perché la loro fede potesse propagandare, no? E allargare così tanto. E, sì, è un tema grosso che io intenderei appunto affrontarlo durante i ritiri di quest'anno, ecco. E per questo che Gesù, anche fermarsi un po' su Gesù storico, credo che non sia tempo perso, ecco. E a proposito di questo, io vorrei spendere due parole, ma non mi sono preparato in realtà su questo, ma penso che torni l'episodio di Giovanni 11, cioè la risurrezione di Lazzaro. Allora, io mi sento di dire con molta serenità che gli episodi di risurrezione nel Vangelo, anzitutto non sono episodi di risurrezione, sono episodi di rianimazione di cadavere. Cioè Gesù ha rianimato tre cadaveri, la figlia del capo della sinagoga, che lei è senza nome, il ragazzino figlio unico di madre vedova, seconda risurrezione o seconda rianimazione, e poi Giovanni 11, Lazzaro, questo è un nome. Non sono risurrezioni perché se fossero risorti questi personaggi, fossero stati risorti, risuscitati veramente, oggi sarebbero ancora tra noi, capite? O sarebbero saliti al cielo. Cioè un risorto non può più morire, questi sono morti, di nuovo, non sono, oggi non ci sono qui, quindi vuol dire che sono morti, quindi vuol dire che non erano risolti. Allora io andrei ancora oltre, quegli episodi sono mitologici, non sono mai avvenuti, né la figlia di Gairo, né la figlia, figlio di, ma, della madre vedova, e neanche Lazzaro, tanto meno Lazzaro. Sono tre splendidi racconti mitologici. Però il mito, mettiamoci in testa, il mito è molto importante. Il mito, noi abbiamo un brutto rapporto con il mito, perché pensiamo che il mito siano tutte balle, no? Nel senso che siano delle fiabe, delle favole. No, no, o meglio, sono favole, le fiabe sono mitologiche, sono miti, le favole no. E allora, cosa ci sta dietro questi messaggi? No? Beh, sono messaggi grossi, sono messaggi molto belli. Adesso vi do due chiavi interpretative della ragazzina. Andatevi poi a leggere il testo. Viene raccontata in Marco, c'è forse il racconto più Marco tra l'altro racconta questo episodio intrecciato con l'emoroissa, quella donna emoroissa che tocca il mantello di Gesù, è lo stesso racconto. Siamo in Marco 5, 21, adesso non possiamo leggerlo tutto. Gesù è fermato da questa donna, la donna guarisce dalla sua malattia e intanto vengono ad avvertirlo: guarda che tua figlia è morta, dicono a Gairo. Perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, dito questo, dicevano: non temere, abbi fede, no? Allora, se noi leggiamo in greco questo episodio, e bisognerebbe sempre leggere in lingua originale il Vangelo, perché abbiamo visto che a volte ci fregano, ecco, no? Qual è il messaggio di questo brano? Chi è questa ragazza? Alla fine noi sappiamo che questa ragazza ha 12 anni. Lo sappiamo dal 42, si alzò e camminava, aveva fatti 12 anni. Ora, 12 anni, una donna di 12 anni, in Medio Oriente, al tempo di Gesù, era una donna atta a partorire. Si prendeva marito tra i 12 e i 15 anni, dopo i 15 anni tu sei già vecchia, non puoi neanche più sposarti, dopo i 15 anni. 12-15, un uomo 18. Dopo i 18 tu sei vecchio, eh? Allora, se le voi leggete in greco, ma forse il parallelo di Matteo è ancora più esplicito, Matteo 9, ogni volta che si parla di questa ragazza, di questa donna, viene sempre definita o una bambina o il figlio del capo della sinagoga. Capite? È una morta vivente. Questa donna che cosa ci fa ancora a casa dei genitori? Cosa fa ancora senza un nome, dipendente dalla funzione del padre? Dovrebbe essere una donna feconda. L'unica che la chiama donna è Gesù, quando la prende per mano la rialza: donna, dico a te, alzati. Giovane donna, dico a te, alzati. L'unico che la riconosce nella sua pienezza, nella sua dignità, nella sua fecondità. Ed è Matteo, ci dice, non ce lo dice Marco, ce lo dice Matteo, una cosa splendida alla fine. Cosa dice ai genitori? Datele da mangiare. Dreverman, grande teologo, psicanalista, dice: probabilmente era malata di anoressia. E l'anoressia è sempre un grande desiderio della morte della madre. Tu non mi hai mai fatta venire alla luce, adesso io muoio, ma faccio morire te. Questa è l'anoressia. Datele da mangiare, datele da mangiare, bellissima questa cosa, perché, no? Sì, uno dice, vabbè, siamo in contesto eucaristico, sta già pensando all'eucaristia, però Dreverman ha avuto questa bella intuizione. Quindi Qual è il messaggio di questo episodio? Che non è mai avvenuto storicamente, però per far vedere che Gesù è la vita, Gesù è soltanto l'amore che rimette in piedi una vita e la apre verso un futuro di fecondità. Giovanni 11 è l'episodio di Lazzaro, ovviamente non possiamo leggere, è lunghissimo, ve lo leggete magari, è tutto il capitolo 11, praticamente, almeno fino al 44. Anche questo è un mito, non è mai avvenuto un episodio così, anche perché se voi leggete attentamente il brano capite che non può essere storico. Fa un bel commento di questo episodio Alberto Maggi in l'Ultima Beatitudine, forse, uno dei suoi ultimi libri, mi sembra l'Ultima Beatitudine, conclude con questa bella lezione, e che io in parte riprendo se vi capita leggetelo quel libro di Maggi, che è molto bello, sulla morte proprio. Perché Giovanni ha costruito questo episodio? Anzitutto, noi abbiamo un uomo che è l'amico di Gesù, che muore. Viene imbastito anche il tema della risurrezione, ed è molto bello il fatto che Marta, la sorella del morto, amica di Gesù, crede fermamente nella risurrezione. E questo vi dicevo in questi giorni, la risurrezione non l'ha inventata Gesù di Nazareth, tutti credevano alla risurrezione in realtà, tranne i sadducei. Ma i contemporanei di Gesù, almeno per 4 secoli, gli ebrei, credevano nella risurrezione. Marta è un'ebrea, Marta non è cristiana, Marta è un'ebrea che crede nella risurrezione. Tuo fratello risorgerà, Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. È un'ebrea che sta parlando, capite? Quindi vuol dire che la risurrezione non è, come la intendiamo noi, non è centrale della fede cristiana, altrimenti sarebbe centrale anche, no? Saremmo in comunione con gli ebrei. Dicevo, solo i sadducei non credevano nella resurrezione, i farisei sì. Perché i sadducei no? Perché i sadducei credevano soltanto nella Torah, cioè per loro la rivelazione di Dio è avvenuta soltanto nei 5 libri della Torah, che per noi è il Pentateuco. Non credevano nei libri sapienziali, nei salmi, non credevano nel profetismo, quindi Isaia, i profeti, per loro la rivelazione è soltanto nella Torah, non si parla di risurrezione, quindi la risurrezione non esiste. Ora, Gesù va dall'amico al 38 si dice, si recò al sepolcro, era una grotta, contro di essere posta una pietra, togliete la pietra, Marta dice, ma guarda che è lì da 4 giorni, Perché dice questo? Perché c'era una credenza ebraica per cui lo spirito aleggiava intorno al cadavere per 3 giorni, dopodiché se ne andava, quindi era proprio impensabile. Quindi se poteva succedere qualcosa, poteva succedere ancora qualcosa entro il 3° giorno. Dopo il 3° lo spirito lascia il corpo. Ancora oggi, voi chi è stato in Israele, a Gerusalemme, soprattutto quando si sale, si vede molto bene quando si fa, o meglio si scende, perché il pullman lascia sempre su al Monte degli Ulivi, poi si fa tutta quella discesa ripidissima, dove si va al Dominus Flevit, dove si va poi al Getsemani. A un certo punto si incontra sulla sinistra un grande cimitero ebraico. Se notate, sono tutte tombe abbastanza, molto anche fatiscenti, no? Voi non troverete mai un ebreo che va a fare la visita ai defunti. Si accompagna il cadavere lì, si pongono queste pietre, ma poi non c'è la memoria del morto nell'ebraismo, non c'è la memoria. Appunto perché dopo 3 giorni lo Spirito di Dio abbandona, perché questo Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, anche per l'ebreo, è il Dio dei vivi, non dei morti, quindi il Dio non si occupa dei morti, lo Spirito l'ha lasciato ormai, e tutti i morti cadono nello Sheol, tutti i buoni, i cattivi, i santi, i peccatori, tutti cadono in questo Sheol. Lo Sheol non è altro che questo deposito dei morti in attesa, per chi crede nella resurrezione, che verrà l'ultimo giorno in cui risorgerà. Questo è l'ebreo, è la fede ebraica. Tolsero dunque la pietra, alzò il padre: ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Sentite il 43, Gesù che dice: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì. Il morto uscì. Gesù chiama Lazzaro, esce un morto. Capite? Non esce il vivo. Non esce Lazzaro. Ma è soprattutto un Lazzaro tutto con le mani e i piedi legati con bende. Già il fatto di vedere uno legato ai piedi uscire è un po' dura, eh? Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Ma voi provate a pensare, ma soltanto in maniera molto semplice. C'è tutto, probabilmente, il villaggio l'intorno, ci sono i parenti di Lazzaro, l'amico. Pensate cosa avrebbero fatto, nel caso in cui veramente fosse uscito l'amico vivo. Ma pensate che festa, pensate che abbracci, e Lazzaro che parla, che abbraccio, grazie Gesù. Liberatelo e lasciatelo andare. Ma immaginate un film, questo Lazzaro che esce, che gli tolgono tutte le bende e se ne va, di una tristezza infinita. Capite? Ma cosa c'è qua sotto? Allora, bisogna porsi almeno la domanda: cosa c'è qua sotto? Che Lazzaro in realtà è sempre stato presente, era già risorto. Gesù sta invitando la sorella, le sorelle, Marta e Maria, Giovanni, con la sua grande riflessione teologica, sta cercando di dire a ciascuno di noi che abbiamo amici, parenti dentro un sepolcro: lasciali andare, lasciali andare. Non stare legato, perché lì dentro non c'è il tuo amato, non c'è tuo marito, non c'è tua madre, non c'è tuo padre. Lì dentro c'è un grumo di polvere adesso, magari, delle ossa, ma non certamente. Lui è già presente, è già il vivente, perché abbiamo detto che l'amore fa risorgere di qua. Quindi Gesù, guarda, è un grande psicologo in questo momento, slegateli sti morti. Slegateli dalla vostra memoria, dal vostro pensiero. Lì dentro non c'è nessuno, loro sono già i viventi, sono già nell'amore, e l'amore non può finire, sono già in Dio. Capite il grande messaggio di Lazzaro? Non è la rianimazione di un cadavere, eh? L'altro brano su cui volevo fermarmi è, dicevo ieri, Luca 15. Anche qui non la possiamo leggere perché è lunga, ve la leggete, però bisogna contestualizzarla. Noi siamo al capitolo 15, che è costituito da tre grandi parabole. È interessante perché sono tre parabole dove si perde tutto. Una ha perso una pecora, l'altra ha perso una moneta, uno perde un figlio, no? Tutti che perdono qualcosa. Però è interessante che tutto viene ritrovato. Tutto viene ritrovato. C'è sempre qualcuno che si mette alla ricerca. O comunque c'è un amore che torna, l'amore fa tornare sempre, l'amore fa tornare. Luca 15, 31, 11, scusate, è una parabola ovviamente, è un grande racconto. Così vi lascio soltanto le chiavi di lettura principali, perché è molto ricco. Allora, cosa c'è da sottolineare? C'è un figlio che chiede l'eredità al padre prima che il padre muoia. Una follia. Da che mondo è mondo l'eredità di un padre la dà quando non c'è più? Tra l'altro ho scoperto che la legislazione dell'epoca di Gesù, la legislazione ebraica, prevedeva la morte per un figlio che avesse chiesto l'eredità prima della morte del padre. Era passibile di morte, il padre poteva farlo morire. Cioè augurare la morte al padre era uno scempio proprio, punibile con la morte. E questo padre non usa quella legislazione. Lascia andare. Questo padre non soltanto lascia andare, ma dà l'eredità, dà la sua sostanza, e anche qui in greco bisognerebbe leggerlo, il figlio chiede il patrimonio, il padre gli dà da loro, perché poi darà anche la parte, dà la sostanza del padre, fantastico, la vita. La sostanza, l'essenza, la vita, l'amore da se stesso, l'amore non dà qualcosa, capite? L'amore da se stesso, se noi dessimo soltanto cose non ameremo mai, l'amore dona se stesso, l'amore non può donare meno che se stesso. Dà la sostanza e lascia andare. L'amore lascia liberi, l'amore lascia liberi e anche liberi di perdersi. Probabilmente il padre sapeva che il figlio si sarebbe perso, eppure lascia andare. L'amore non trattiene. Mi spiace per tutti quei genitori che trattengono i figli pensando di fare del bene. Ma io lo faccio per... fammi andare. No, io lo faccio per il tuo bene, stai qui. Io dico sempre, se c'è qualcuno che vi dice o vi ha detto nella vita l'ho fatto per il tuo bene, dubitate del suo bene. Dubitate sempre di chi vi dice lo faccio per il tuo bene. Può farvi molto del male. Perché a volte noi riusciamo a essere molto cattivi a fin di bene. Abbiamo detto, mi ricordo, eravamo su, no? Giovedì. Noi a fin di bene possiamo dire la verità, ad esempio, a una persona. L'ho detto per il tuo bene, ma non era il momento, mi hai fatto del male, non riesco a sopportare questa verità. Capite, non tutto va detto, non tutto va fatto, neanche a fin di bene. L'amore lascia liberi anche di perdersi. Partì per una regione lontana e si disperde. Vive da slogato, un osso slogato, fuori luogo, è un osso fuori posto, fa molto male, no? C'è molta sofferenza. È una vita delirante, fuori dal solco, abbiamo detto. E non porterà mai frutto. Fuori da un abbraccio c'è solo dispersione. Fuori da un abbraccio c'è solo dispersione. Disperde tutti i suoi averi. La sostanza ricevuta l'ha perduta. Arriva la carestia, si trova nel bisogno, va a mettersi a servizio di uno che pascola i porci sono animali ovviamente impuri, qualcuno vede non soltanto animali impuri, qualcuno vede anche gli idoli, gli idoli sono i porci sono, rappresenterebbero gli idoli, probabilmente è andato a inchinarsi anche a idoli di altri popoli. A proposito di porci, il porco nel Vangelo è un animale interessante, torna qui, ma torna anche, vi ricordate quell'episodio dell'indemoniato gadareno, no? Quando dice, ma chi sei? Siamo moltitudine, vai fuori, no, allora mandaci in quella manda di porci, no? E i porci vanno su quella manda e si buttano giù, e affogano tutti, no? Qui gli animalisti avrebbero qualcosa da dire contro Gesù, che fa morire una manda di porci affogata, così. Tra l'altro io ho portato un gruppo in Giordania, proprio su quel posto, quello spiazzo dove i porci sarebbero, non so se c'era qualcuno di voi, si può andare a visitare, proprio, Gadara oggi è un sito archeologico, che dà proprio su questo, no, adesso il mare è lontanissimo in realtà, quindi o se è ritratto oppure anche questo è un racconto mitologico. Ma è interessante, allora, al tempo di Gesù la Palestina era dominata dai Romani, voi sapete, no? E i Romani erano divisi in legioni, no? In legioni. Il sistema di dominio romano era geniale, era capillare. Ora, la legione romana, distanza in Palestina al tempo di Gesù, era la decima legione, Fratensis. Sapete che è interessantissima questa cosa? Beh, chiudo il discorso dei porci. Avevano come sulla fibbia questa legione, la decima legione romana, distanza in Palestina, aveva come animale sulla fibbia un cinghiale, un porco selvatico. Allora alcuni studiosi dicono che in realtà lì è un grande attacco, i demoni erano i romani che stavano, quindi Gesù che fa morire in realtà fa precipitare tutta la legione giù, quindi si pensa che questo episodio dei porci fosse un grande atto di accusa contro il dominio romano. Capite perché bisogna un po' di antropologia culturale, bisogna conoscere, sennò... Ma non solo, è interessante che questa decima legione era costituita da italiani, erano tutti romani provenienti tra la Puglia e la Calabria. Quindi ero scritto un articolo sul Corriere della Sera poco tempo fa che diceva che il centurione che ha infilzato Gesù era un calabrese. No, beh, sta cosa è interessante, lo dice anche Crossan, mi sembra, nel suo libro, perché questa, la decima legione di stanze in Palestina proveniva dall'attuale Italia, ovviamente, no? Però in quella regione lì, quella grande regione del sud che prende Puglia, Basilicata e Calabria. Quindi a uccidere Gesù di Nazare con questo colpo di lancia deve essere stato per forza uno di questi. Fantastica la cosa. No, fantastica nel senso. Non vorrei che fosse un lontano parente puntuale. Beh, torniamo. È lo stesso, dice, ma questo è veramente il figlio. Quindi il primo a fare un atto di fede è un calabrese. Bene, torniamo al nostro. Torniamo al nostro brano. Si mette a servizio di questo Mandriano, avrebbe voluto saziarsi con le carrube, ma nessuno gliene dava. La carruba, voi sapete che è un albero sempre molto presente anche nella Bibbia e molto importante. Dalla carruba, è stato, dei semini della carruba sono è nato il peso, la misura, scusate, l'unità di misura dell'oro, dei preziosi, i carati sono proprio i semi della carruba, perché sono tutti dello stesso peso, della stessa misura. Allo Yad Vashem di Gerusalemme voi fate questo lungo corridoio, questo che introduce al parco, sono tutte carrube, perché a parte appunto essere avere questo richiama all'oro, no? Ma soprattutto le carrube sono piante molto molto longeve, si pensava che fossero eterne, ecco, no? Quindi è interessante la carruba. E di cui si nutrivano i porci, nessuno le dava, allora ritornò in sé e disse: qui, attenti, qui non c'è nessuna, non pensiamo che ci sia, non c'è nessun pentimento. Qui non c'è nessuna mozione di pentimento. Qualcuno dice, ma che si è pentito? Questo qua torna perché ha fame. Quanti salariati a casa di mio padre? Quindi non c'è pentimento, anche perché l'amore accoglie l'altro, non perché si è pentito, ma perché lo ama e basta. Se il padre lo accoglierà è soltanto perché lo ama, non certamente perché questo mostra pentimento, altrimenti, capite, sarebbe un amore condizionato, sotto condizione. Io ti amo, io ti accolgo perché tu, no, non c'è perché tu. L'amore è senza sé e senza ma. L'amore accoglie, l'amore abbraccia. Torni per fame, torni perché sei un disgraziato e mi sfrutti, non importa, io ti accolgo. Io per amore ti lascio andare anche a perderti, ma io per amore ti accolgo senza sé e senza me. Un amore condizionato non è amore. E qui Luca lascia trasparire il fatto che probabilmente andava a catechismo da piccolo questo ragazzo. Infatti ha imparato l'atto di dolore. Questo è un atto, quello che impara a memoria è un atto di dolore dell'epoca di Gesù. Adesso l'abbiamo un po' modificato, ma è ugualmente tremendo. Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei servi salariati. Questo è, lui ha detto, io imparo questa cosa, vado dal padre e mi presento così. È un atto di dolore. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano. Cosa vuol dire? Se lo vede quando era ancora lontano, vuol dire che l'amore lo stava tendendo. Capite? L'amore attende sempre l'amato, scruta l'orizzonte. Non so se qualcuno è stato all'Ermitage di San Pietroburgo, il pezzo più bello, secondo me, dell'Ermitage è il grande quadro, il gigantesco quadro di Rembrandt dell'abbraccio del padre al figlio prodigo. E viene presentato proprio, si vede che c'è questo padre che abbraccia il figlio cieco, cieco, con gli occhi consumati. Si è consumato gli occhi a guardare l'orizzonte in attesa del figlio, è bellissimo. Lo vide, ebbe compassione, qui viene usato il verbo appunto splachnon, che è proprio, letteralmente sarebbe, lo vede e le viscere materne che si portava dentro cominciarono a muoversi, ma come un uomo. No, Dio è madre anzitutto. La misericordia è questione di utero. Solo una madre può dirle queste cose, ecco, no? E proprio la misericordia richiama proprio lo smuoversi delle viscere materne. E questo visse questo padre quando vide il figlio tornare. Fantastico. Ma Dio è madre, ma Dio, sì, Dio ha un utero, Dio ha l'utero. E quando, se voi leggete il prologo di San Giovanni, Giovanni 1,18, a un certo punto si dice che Gesù che era nel seno del padre, in greco non c'è seno, c'è utero, utero, proprio quello della vita, che partorisce vita, questo è Giovanni. Quindi vuol dire che Dio è madre, perché l'amore partorisce vita, no? L'amore è fecondo. È bello che qui è l'utero che viene messo in questione. Poi, quindi lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro e uno dice, no. Un uomo, soprattutto se vecchio, in Medio Oriente era inconcepibile che corresse. Perché? Perché l'unico abito che si indossava era una lunga tunica. Per correre bisognava tirarsela su, quindi denudarsi. E un uomo sarebbe stato ridicolo se fosse tirato sulle vesti e correre. Tu non avresti mai visto, forse neanche adesso, un medio orientale a correre. Eppure se ne frega e corre. L'amore supera anche la diceria, il ridicolo, bello questo. Gli si gettò al collo e lo baciò. In greco, noi in italiano non c'è il superlativo di baciare, in greco sì, quindi potrebbe tradurre lo strabaciò, lo riempì di baci, proprio come una mamma fa, no? Ti mangerei di baci, lo bacia. Lo strabaciò, bellissimo, lo strabaciò. Il figlio gli disse, padre, e qui il figlio dice, aspetta un attimo, prima di, adesso ti dico il mio atto di perdono, il mio atto di dolore. Quindi, padre, non sono degno di... Infatti, se voi guardate, il padre, ma, bellissimo questo ma il padre disse, quindi lo stoppa a metà, non gli lascia neanche concludere, perché è un assurdo, ma cosa stai dicendo? Chiedi scusa. Capite? Chiedi scusa. Perdono. Chiedere perdono non vuol dire chiedere scusa. E accettare di cadere un abbraccio. Questo è chiedere perdono. Ma ancora oggi, molti credono che chiedere perdono sia chiedere scusa a Dio perché si è fatto qualcosa che non andava fatto. Ma il padre disse ai servi, presto, portate qui il vestito più bello, fatelo indossare, nell'al dito. Qui sarebbe da fermarsi, però non possiamo. Portate qui il vestito, in realtà non è il vestito più bello, eh. In greco c'è il vestito primo, l'abito primo, cioè l'abito, il primo abito che indossò Adamo. L'abito primo vuol dire lo rivestì dell'abito di Adamo, cioè lo ricrea. Il vestito era all'epoca di Gesù ovviamente era identificativo della persona, era la vita della persona, l'abito. Quindi lo riveste dell'abito primo, gli ridona la dignità dell'inizio, bellissimo, lo ricrea. Ogni abbraccio di amore è una ricreazione. Mettetegli l'anello al dito, anche questo, l'anello, che cos'è l'anello? Vuol dire che questo era figlio di un re, era un principe. L'anello, i figli del re giravano i regni senza pagare, non si usava cash, era una sorta di carta di credito questo anello, nel senso che veniva impresso nella cera il sigillo che si era sull'anello e si era, come per dire, io faccio parte di questa casata. Quindi gli ridona tutta la ricchezza, ma all'inizio non diede il padre tutte le sostanze? Perché adesso gliene dà ancora? Dove l'ha presa? L'amore non ha fine. La vita di Dio, che è l'amore, non ha fine. Tu puoi prenderlo tutto, distruggerlo tutto e ti tornerà comunque tutto. L'amore non ha fine. I sandali ai piedi, soltanto gli schiavi andavano scalzi. Quindi vuol dire che lo riabilita, no, non sei più schiavo, non sentirti uno schiavo. Lui aveva detto, trattami come un tuo servo, no, tu sei figlio del re, tu sei un principe. Il fatto che tu sei tornato nel mio abbraccio ti riabilita alla piena dignità. Prendete il vitello grasso, ammazzato, lo mangiamo, facciamo festa. Qui si aprirebbe tutto il discorso eucaristico con questo vitello grasso, ma non possiamo dire tutto. Facciamo festa perché questo, capite, era morto e è tornato in vita. Cosa vuol dire tornare in vita? C'è un altro modo, c'è in italiano un altro termine? Risorgere. Capite che cos'è la risurrezione? Questo era morto ed è risorto. Questa è la risurrezione. Questa è la risurrezione. Adesso che sei caduto in questo abbraccio, tu sei risorto. È l'amore che fa risorgere, qui, adesso. Sei stato perduto. Io sono venuto a cercare ciò che era perduto, dice Gesù. Cominciarono a far festa. Il figlio maggiore, dov'era? Nei campi. Si avvicina e ode musica e danze e va in crisi. Ma come? Com'è possibile che nella casa di mio padre ci siano, capite? Si stupisce che nella casa dell'amore ci sia festa e danze. Questa cosa ha avuto un successo poi nel corso dei secoli, che è arrivata fino a noi. Cioè per noi è impossibile che negli ambienti ecclesiali ci sia festa e danze. Tutto deve essere un po' listato a lutto, tutto deve essere un po' triste, tutto deve essere un po' grigio, se no non è mica cristianesimo. Abbiamo partorito una religione listata a lutto, no? Infatti questo figlio si stupisce che ci fossero danze e musiche. Chiama un servo e dice, senti, ma cosa sta succedendo? Tuo fratello è tornato e fa festa per lui. Cosa? Fa festa per lui. Vedete l'uomo religioso? È l'emblema di tutto il discorso che abbiamo fatto questa settimana. Ma com'è possibile fare festa con questo? Io che mi sono fatto un mazzo così, no? Ecco gli operai della prima ora. Ma come? Dov'era? È interessante, il testo dice il figlio che... a fare cosa nei campi? A lavorare. Fuori di metafora, il buon ebreo doveva lavorare molto per osservare 613 precetti, capite? È un lavoro, per lui era un lavoro il rapporto con Dio. Per il religioso, essere, per noi cristiani, per molti è un lavoro. Devo fare questo, non fare questo, osservare questo, non toccare questo, non guardare quello, andare a messa, andare a catechismo, e fare tutto, andarmi a confessare, fare comunione, non fare comunione. ma è vita. 613 precetti. Si indigna perché l'amore si manifesta per quello che è, e l'amore che dà il meglio di sé lo fa arrabbiare. Si indigna. Cioè, non so se chi mastica un po' la Bibbia si ricorderà che c'è un altro personaggio nell'Antico Testamento che si è arrabbiato molto perché Dio era troppo buono.
Giona,
quando viene inviato a dire ai niniviti: convertitevi, perché questi si convertono veramente, e lui dice: ma come, vi convertite? Adesso vedrete anche che il padre anche Dio vi perdona, sì, Dio l'ha perdonato, e lui si arrabbia, si mette sotto il ricino, no? E dice: ma guarda te, li ha perdonati veramente? Io pensavo che no. Capite, noi possiamo, ci arrabbiamo perché Dio è buono. Guardate, questo è, c'è molto nel cristianesimo questa cosa, eh. Noi facciamo fatica a pensare che c'è un Dio che ama anche i disgraziati, i delinquenti, i stupratori. Ma l'amore, abbiamo detto che cada a pioggia, no? L'amore cade su tutti. E a volte ci arrabbiamo, ma come? Anche quello, ma proprio quello. Sì. Sono venuto per i perduti, per i malati. Siamo tutti un po' figli maggiori, eh? Si indignò, non voleva entrare. Beh, qui c'è il verbo bellissimo: a quel punto il padre uscì, e uscì per il figlio minore, adesso esce per il figlio maggiore, e esce a cercare quelli delle quattro, delle tre, questo amore che esce, che non si stanca di uscire e recuperare. Ma con questo figlio maggiore fa molta fatica. Gli dice: ma guarda, io sono l'amore, non posso, capite? Io non posso non amare, dice il padre. E lui si arrabbia: ma no, non, io ho sempre lavorato per te e tu non mi hai mai dato nulla per fare fede. Capite? La religione è tutta giocata sul do ut des. Io ti do e tu mi dai. Questo è proprio il tipico religioso. Il rapporto con Dio sta in un lavoro commerciale. Io ti do, io servo, vado a messa, cerco di comportarmi bene e faccio battezzare i miei figli, li faccio fare anche la cresima e magari li farò anche sposare in chiesa, e io lavoro per te, mi sacrifico, ma tu poi mi dai qualcosa, un po' di salute, mi fai guarire, ma dai, io tutto quello che voto per te, capite? Questo è commercio, questo è un rapporto mercantile con Dio. E Gesù in questa parabola lo spezza: ma come? Io ti ho sempre, non dice ti ho sempre amato, ti ho sempre lavorato per te. Dio non vuole che lavoriamo per Lui, sapete? Non vuole che lavoriamo per Lui. Non ne frega niente che ci sacrifichiamo per Lui, che lo adoriamo, che non gli viene in tasca niente. L'unico sogno di Dio, abbiamo detto in questi giorni, è che Lui possa fare qualcosa per noi. Che Lui possa fare qualcosa per noi. Ecco perché non esiste il sacrificio come categoria cristiana. Non è dare qualcosa a Dio. Dio non si aspetta onore, gloria, lodi. No, non lo facciamo felice. Pensate se Dio, se l'amore, l'amore è già, è l'essere, è già compimento, qualcosa gli viene. L'amore, il padre in questa casa aspettava soltanto di poterlo potersi mostrare per quello che era. Ci è riuscito con il disgraziato, cioè il disgraziato gli ha dato la possibilità di manifestarsi padre, ma con l'altro non riesce. Come se vi dicesse: senti, smettila di lavorare per me, fatti amare anche tu, cioè accorgiti che tutto è già tuo, tutto è già tuo, basta che apri le braccia e lo accogli, capite? Se noi abbiamo le mani impiegate a fare qualcosa per Dio, cioè se abbiamo sempre le mani così in adorazione, non possiamo accettare i doni di Dio, perché dovremmo aprirle in abbraccio, capite? Chi ha le mani chiuse non può ricevere i doni, può dare qualcosa a Dio, ma non dà niente in realtà. ma se le apriamo in stato di accoglienza possiamo ricevere tutto di suo, tutto quello che è mio è tuo, dice il padre al figlio, tutto quello che è mio è tuo, apri ste braccia, smettila di lavorare per me, io non voglio niente da te, apri le braccia e ti accorgerai che anche tu avrai i sandali, l'anello, anche per te l'agnello per fare festa con i tuoi amici, ma non perché devi conquistartelo, capite? Tu non devi lavorare per averlo, devi aprire le braccia per accoglierlo. Non dobbiamo fare nulla nei confronti di Dio per ricevere qualcosa, nulla. Dobbiamo soltanto aprire le braccia e accogliere tutto. La parabola finisce in maniera abbastanza strana, perché come se non finisse, è una parabola aperta. Il figlio maggiore è entrato in casa, la musica è ricominciata, la festa è ripartita, non si sa. Forse perché, ma questa è soltanto un'ipotesi, questo forse perché Dio non può far festa veramente fino in fondo quando non accoglie nella sua casa tutti i figli perduti. Bene, è una bella parabola.